approfondirla e restituircela nel prossimo incontro, oppure porre dei casi. Ecco, prendiamoci questo quarto d'ora per mettere sul tavolo degli elementi, non per affrontarli, ma per fare in modo che poi possano essere rilanciati nell'incontro successivo. Anche elementi di risonanza, anche elementi che ci hanno toccato, che sentiamo che si muovono dentro, a cui magari non riusciamo a dare ora una collocazione o un nome, però che ci piacerebbe starci, soffermarci un po' sopra. Liberamente, ecco, come con molta libertà, prendiamoci questo spazio più per, ecco, ridare a loro un ritorno.
Nel dare il benvenuto a Don Luciano, che è il parroco di San Stefano, che era dall'altra parte, mi viene in mente proprio una cosa fresca accaduta venerdì. Noi, quando i ragazzi escono da scuola, diamo la possibilità di venire a pranzare in questa stanza, nel bar, eccetera. Ed era un po' che non venivo a vigilare sostituendo Lorenzo, e mi ha colpito questa scena perché c'era il forno a microonde dove i ragazzi potevano scaldare, saranno stati una ventina, e poi dovevano raggiungere un posto per andare a mangiare. Tra l'altro ne parlavo proprio lunedì in equipe, e a un certo punto vedo questa, ognuno di loro, ecco, l'idea del pranzo insieme oltre alla distanza nasceva da un'idea di creare un gruppo, una comunità. E ricordo quando coordinavo l'esperienza di lavoro insieme che era un'occasione per chiacchierare, parlare male dei prof, dei compagni, soprattutto quelle mena, un po' di pettegolezzi, di amori, queste cose. Questi arrivano, a un certo punto scaldano, così. Uno addirittura ne aveva tre di cellulari in mano per guardare tre partite diverse. Quella gli si era raffreddata gli spaghetti, quello non mangiava, ci abbiamo messo un'infinità di tempo che ho detto, no signora, qui c'è qualcosa che non torna. Cioè, il pranzo, e mi sembra, non è occasione neanche per poter parlare, e mi sembravano, come quando si prende il treno e ci sono fumatori, quelli che aspettano della stazione, io sono stato un fumatore, quindi, che scendono per fumarsi una sigaretta velocemente, ecco, come se fossero stati in crisi d'astinenza. E questo, infatti ho detto loro, beh ragazzi, caspita, probabilmente sono 6 ore che non usate il telefono, ma era ossessivo l'uso e mi ha colpito tantissimo. Infatti, vieteremo il cellulare a pranzo. Risposto alla mamma che sei arrivato, che hai fatto il tragitto, che stai bene, che è tutto in ordine, eccetera, adesso poi lo riporremo lì, perché in realtà invece loro più volte ci dimostrano che sono in grado di poter gestire questa cosa. Ecco, tra l'altro con proposito di esistere, bloccando due ragazzine che con una chat, ah no, guarda che è colpa di Margherita, e quell'altra che dice di Chloe, no, non è colpa di Chloe. Ho detto, guardate, ma nell'uso, dare la colpa a qualcuno su una chat, ma per che cosa? No, loro ho cancellato il messaggio. Ecco, c'è anche questa ingenuità. Prima Dario diceva proteggere. Non so se sapete che adesso arriva questo messaggio, a me è arrivato, anche a mia moglie, c'è scritto un sms, papà o mamma, mi hanno rubato il cellulare, quindi ho bisogno di essere contattato a questo nuovo numero. Quindi ha preso il telefono e mi ha detto mia figlia, Agnese, guarda che arriva questo, ovviamente non sei tu, se altri tuoi compagni di classe o genitori dovessero ricevere i loro genitori, occorre dirlo. Ultima cosa anche poi da genitore, queste chat tra i ragazzini, io confesso, le ascolto, quelle di mia figlia le ascolto, in 10 minuti 47 messaggi, alcuni in cui contenuto discutibile, a 11 anni, quando prima appunto Dario diceva di proteggere, so se avete notato, ma qui fuori staziona da qualche giorno un signore sulla panchina. E siccome qui, dopo 24 anni di sesto, insomma, qualcosina non l'ha imparato, questo un giorno si fa, un giorno è ubriaco, un giorno... I ragazzini sono entrati, ovviamente noi stazioniamo qui, peggio dei segugi, io guardo sempre dalla finestra, noi guardiamo sempre dalla finestra, io guardo la finestra di là, Lorenzo di qua, ci dicono, ma hai visto quello così strano lì fuori? E lì, appunto, li rassicuri, dici, guarda. E cioè, quindi, è vero, oggi... ho la percezione che manchi da parte, anche poi ho detto come se fosse tutto easy, facile, ma non è vero. non è tutto di sé facile. Purtroppo la mamma degli imbecilli è incinta spesso e quindi abbiamo questi personaggi che effettivamente bisognano di essere un po' controllate. Per cui insomma, viene un po' questa immagine dell'adulto che in qualche modo protegge. Sembra quasi che non si debba fare. Non bisogna intromettersi nelle cose dei ragazzi. Bene. Prego.
Posso innanzitutto ringrazio per l'invito da parte della dottoressa Farina, che è la responsabile del servizio sociale del Comune di Sesto. Volevo restituirvi appunto qualche suggestione, qualche risonanza, no? E pensavo alla figura, ricollegandomi all'adulto. Io ho una parte di lavoro che è una consulenza pedagogica alla genitorialità e devo dire che quello che manca molto spesso è un adulto integrato nella relazione con il ragazzo, cioè un adulto che sappia stare nell'incertezza, che sappia riconoscere le proprie emozioni, quindi riconoscere quelle dell'altro. Molto spesso i ragazzi ritrovano un genitore normativo e quindi che trasmette regole, ingiunzioni, ma non, oppure trovano un altro bambino, no? Davvero molto spesso vedo che manca un adulto, dove per adulto intendo appunto una persona, che sia padre o madre, insomma, in grado di riaccogliere, di stare dentro quella relazione, di stare nel momento presente e quindi di riuscire a entrare in risonanza e a restituire in quel momento un adeguato rispecchiamento, e quindi perché questo fa parte appunto della costruzione dell'identità. Io giusto ieri faccio un esempio con un genitore che ha dei problemi molto seri con suo figlio e perché mi ha mandato dei messaggi sul cellulare dicendo lasciamo perdere tutto, io non voglio più aiuti, non voglio più sostegno, lascio perdere, non mi interessa più, tanto con mio figlio è tutto un fallimento. E ci siamo dati un appuntamento telefonico, ci siamo risentiti e ho proprio avuto l'impressione, non era un'impressione, stava scappando dalla relazione col figlio, una relazione sicuramente difficile, tutta da costruire, perché è un papà che aveva perso la responsabilità genitoriale, l'ha riacquistata da poco, ma stava scappando perché non era in grado di stare dentro l'incertezza di quella relazione. L'unico modello che aveva era questo modello normativo, per cui continuava a dare regole a questo ragazzo che viveva da anni, tra l'altro, perché sapeva fare soltanto quello, oppure slittare in una dimensione proprio infantile di quello che scappa, no? O quindi così tipo io scappo, non sono capace, ho cercato di recuperarlo, adesso ci vedremo, vediamo un po' che cosa riusciamo a costruire, no? Ce ne sono tanti gli esempi. Quindi nella relazione genitore-bambino, ma anche a volte con altre figure educative, penso anche alla scuola, dove mi è capitato di fare delle osservazioni, no? Manca proprio spesso questa figura. A proposito di comunità educante, poi dico due parole su quello che ho visto anche nelle scuole. Per quanto riguarda invece il problema della noia, io associo a questo termine un atteggiamento depressivo, nel senso che uno degli errori educativi che inconsapevolmente spesso si fa è proprio il trasmettere al ragazzo che va bene e che è che è ok solo se è sotto sempre, c'è sempre una condizione per cui va bene, non c'è mai un va bene, vai bene a prescindere, c'è sempre una condizione, va bene se sei bravo a scuola, va bene se per quello che ti dico io, va bene, vai bene se e quindi sei importante, esisti, puoi appartenere, solo se c'è sempre una condizione. Nel momento in cui quella condizione cade, la fragilità sta nel fatto che poi si precipita perché questi ragazzi non hanno altri strumenti, perché non hanno un adulto di riferimento. riferimento precipitano quasi sempre in questi comportamenti che hanno a che fare con la noia, con la depressione, con la fuga, con la mancanza di impegno. E quindi questa è un'altra cosa che restituisco dopo avervi ascoltato, e vi ringrazio per tutto quello che avete detto. Per quanto riguarda la scuola, invece, mi è venuto in mente questo, ho diversi episodi in mente. Io penso che, a proposito di adulto, no, gli insegnanti vanno molto sostenuti, perché quello che ho visto spesso nelle scuole, a proposito di comunità educante, è che a volte manca un'integrazione di competenze. Cioè io ho visto tanta didattica e poca pedagogia. E questo succede perché siamo classi molto numerose, perché ci sono tante difficoltà, no? Comunità educante nella scuola significa, mi è piaciuto molto leggere il progetto di legge di Vannaioli sulla comunità educante, che integrava figure pedagogiche, pedagogista, educatore professionale nelle scuole, e quindi aprire degli sportelli psicopedagogici. Adesso credo che in Regione Lombardia si va in questa direzione, proprio per sostenere non soltanto i genitori, i ragazzi, ma anche gli insegnanti, perché gli insegnanti hanno un compito molto difficile e hanno bisogno di essere sostenuti, perché fanno un lavoro complesso, un lavoro di relazione complesso, hanno di fronte decine di persone diverse e casi che sono sempre più frequenti, casi sociali, quindi è un lavoro sicuramente complesso che va sostenuto da un punto di vista pedagogico. Per quanto riguarda invece il linguaggio, mi veniva in mente, sì, io sono molto d'accordo su questo linguaggio che è ormai molto in voga, che è diagnostico, è classificante e quindi in conseguenza anche riduttivo. C'è un linguaggio quindi ci ritrovo, perché anch'io poi nell'immediatezza del lavoro, delle decisioni, eccetera, capita, no? Però quello è tossico, quello è ritardato, quello è psichiatrico, quello è disabile, eccetera. Ed è un linguaggio a cui sfugge completamente la complessità. E la complessità, secondo me, è un'altra parola chiave, fondamentale, perché siamo complessi, non complicati, complessi, c'è differenza. Un linguaggio così definitorio è un danno, fa male, perché trasmette all'altro esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere il concetto di identità complessa, no? Cioè sei solo questo, non c'è altro, non puoi fare altro. Quindi sentirsi incasellati in queste celle così ristrette fa in modo che sfugga davvero la complessità e fa in modo anche che l'altro si abitui a starci, e questo è il problema anche, secondo me, molto grave, no? Quindi bisogna fare molta attenzione a far diventare questo linguaggio così classificatorio un linguaggio sì di riconoscimento di quello che l'altro è nella sua fragilità, nella sua complessità. Grazie.
Io vedo.
No, c'è anche graffamato? No, c'è tempo.
Io sono quanto più è possibile. Allora, hai messo dal vostro intervento tre parole importanti, secondo me sono state solitudine, noia e ansia. Ora, l'ansia, per esempio, nei ragazzi si siede l'ansia della prestazione, il voto, la verifica, va bene. L'ansia è anche a volte diffusa tra i docenti che non riescono a completare il programma, quindi viene l'ansia di fare le loro cose, ed è un'ansia che forse indirettamente si trasmette con i quasi comunicanti, cioè non voglio farlo ma trasmetto questo tipo di ansia. La solitudine, la noia, secondo me, dato appunto da quello che è stato detto anche
Sergio.
E questi ragazzi hanno questa modalità, il periodo che stiamo attraversando è quello della, cioè si comunica solo con il cellulare anche in famiglia, da una stanza all'altra, quindi diciamo che è una cosa molto diffusa, che la scuola secondo me può abbordare, può come dire, focalizzare, ma non risolvere sicuramente, perché a mio avviso, e qua non so se puoi essere d'accordo o meno, tra quello che ci siamo detti e quello che bisogna fare ci manca un pezzo importante, che è la componente genitore. La generazione di questi, cioè i genitori degli adolescenti che abbiamo noi adesso a scuola, quindi 2008, 2010, 2011, è una generazione ibrida che a scuola dice sì, ai miei tempi se mi chiamava la maestra, mio padre mi picchiava, però loro fanno l'esatto opposto di quello che invece dicono. E in questa... In questo disequilibrio c'è l'ansia oppure la poca consapevolezza di sé del ragazzo, come diceva il dottor Nicoli. I ragazzi, è vero, devono essere consapevoli, ma devono essere anche messi in grado di capire la propria consapevolezza. Perché ci manca proprio, secondo me, questo passaggio. E a queste riunioni, a questi tavoli, dove sono i rappresentanti di tutte le istituzioni importanti, quindi scuola, servizi sociali, la chiesa, probatorio, secondo me andrebbe, per una mia opinione molto personale, una forte componente genitoriale, sì. Perché...
Scusi, un po', infatti c'è l'idea... Anticipi perché in realtà questi tavoli sono pensati esattamente con anche i genitori e con gli allenatori, i catechisti, perché non essere solo che il primo dovevamo farlo per forza in questa fascia oraria, quindi i genitori non sarebbero venuti, scusa.
Chiudo con l'ultima, secondo me abbiamo parlato di linguaggio, cioè linguaggio nei tuoi tu sei ansioso, tu sei depresso, eccetera, eccetera. Secondo me il passaggio da fare per cercare di avere un collante un po' più forte con i ragazzi e metterci, sto cercando le parole che poi sono quelle che non hanno senso, che volevo. No, dicevo, scherzi a parte, cioè i ragazzi di oggi si muovono su un territorio e un campo che a noi, per qualcuno di noi, o è a metà o è totalmente sconosciuto o non si vuole totalmente scoprire. E andando in questa direzione, cioè demonizzando il cellulare, tutte queste cose qua, e portando avanti sempre la pratica perché si fa così, eccetera, invece di avvicinare, si va su un binario, un parallelismo che non si porterà mai a un punto di vista. Quindi bisognerebbe entrare con il loro linguaggio, con i loro mezzi, per cercare il punto di unione, però bisogna avere anche una apertura mentale e una predisposizione a fare questo tipo di didattica, se vogliamo chiamare così, ma è forse forzato come termine, per avvicinarci più ai ragazzi, perché quando i ragazzi si sentono, noi vediamo in classe, per esempio, a volte qualche collega usa il CAUT, che voi conoscete benissimo, allora in quel momento è il momento più bello che loro hanno, perché stanno usando il loro mezzo. E allora se tu quel mezzo lo fai usare in maniera costruttiva, secondo me è il primo passo per insegnargli a usarlo correttamente. Se invece è come se ti vedo mio padre, se ti vedo fumare ti ammazzo, cioè, quindi stai dicendo vai a fumare, perché la cosa, se invece vuoi fumare, prego, faccio le sigarette, io non fumo, non devo neppure, quindi siamo a posto. Quindi questo secondo me è la cooperazione tra scuola e famiglia, quella è fondamentale. Noi abbiamo, ora vedete, forse devo raccontare le persone, abbiamo genitori che non hanno neanche il senso forse di essere genitori, scusate il gioco di parole. Ci sono genitori sulla carta, ma non sono genitori fattivi, cioè sono genitori che vengono a rivendicare diritti, ma senza un fondo né educativo né costruttivo. Quindi la scuola è vero, e le belle parole sono belle parole, però per fare dire e fare c'è di mezzo l'oceano, manco il mare, c'è in questo senso. Quindi bisogna, se è vero, stabilire le cose, anche perché, e poi chiudo, il dottor Nicoli diceva non utilizzare queste parole particolari, eccetera, però lasciare, cioè il professore deve essere l'adulto, deve essere l'adulto, mi pare che ha detto, giusto? E il ragazzo con autorevolezza e non autorità, secondo me, perché poi questo qua sono due. sono delle istituzioni, delle correnti di pensiero che vanno invece contro quello che si è detto. E allora, significa, se io devo dare l'indicazione al ragazzo, devo dare perché che non devono essere proprio, come dire, direttive rigide, eccetera, devono essere delle indicazioni. Però se poi da un altro lato c'è un dottor Amato, così non si ferma nessuno, che dice no, ma il ragazzo però deve fare le sue scelte, il ragazzo ha 10 anni, 12 anni, non può fare nessuna scelta, già non può fare neanche 16 anni, secondo me, questa è la mia idea. Quindi deve, questa cosa deve essere un po' mediata e trovare un equilibrio. Da chi sostiene, e io sono favorevole a questo modo di operare, e chi invece ha un modo più liberale che non porta, non è costruttivo, diciamo così. Può esserlo in alcuni casi, quindi il pensiero, il critico, eccetera, ma questo qua, mi fermo qua e poi...
Sì, va, facciamo un donna,
ci sono sempre,
poi diamo la parola.
Da chi viene errore, non si ha la formula magica. E io vedo che anche tu sei partito, anch'io la prima parola che quando parlavo di Tommasoni, solitudine, sono partita da... per quella che mi ha colpito in effetti, perché visto che anche i ragazzi vengono da me, mi chiedono se vedo le trasmissioni, il collegio, che sì, no, mi hanno fatto proprio per scelta personale, ma troppo stupido non lo vedo. Invece adesso mi sono imposta di vederlo, di guardare, per essere più vicino un pochino anche a loro, perché bisogna capire questi fenomeni, che cosa li attira. E quello che mi ha colpito tantissimo in questi ragazzi, che sono ragazzi che sono problematici, che hanno magari delle famiglie disfunzionali, e loro, e poi alla fine, quando riescono a scrivere, tirano fuori le loro emozioni. Le loro emozioni, cioè, sono trasparenti perché chiedono aiuto agli adulti, chiedono aiuto ai loro genitori, se manca il padre o se manca la madre, che spesse volte sono genitori separati, che se ne sono andati, e hanno bisogno di una figura di riferimento. E quindi dal loro pianto, dal loro sentimento, viene fuori che c'è qualcosa di importante. Sono quelli che sono i valori che ci hanno sempre sorretto, ma che in questa società molto complessa, complicata, molto fluida, siamo effettivamente soli, non c'è più la rete familiare, non ci sono più i nonni, non ci sono gli zii, non c'è quella famiglia tradizionale che prima comunque nelle difficoltà ci sosteneva. Invece adesso siamo soli, vedo molti nostri genitori che vengono, alcuni che dicono, vabbè, anch'io la mia vita, questi figli sono complicati, mi danno dei grossissimi problemi, ma io devo vivere la mia vita. E io capisco il genitore, ma nello stesso tempo il genitore è un adulto e deve essere responsabile, come quando dicono gli insegnanti, se voi perdete la lucidità del momento, vi fate prendere dalla rabbia, dall'incapacità di gestire la classe, chi deve dimostrare ai ragazzi che c'è qualcuno, qualcosa che riesce a dargli una risposta, a contenerlo, se non siamo noi adulti responsabili? E certo, io mi rendo conto che è difficile, che siamo ambivalenti, perché tutti noi anche adulti siamo, tra virgolette, più fragili, più soli, più spaventati da queste molteplici sfide, e ogni volta dobbiamo metterci in gioco. E la noia, sì, la noia è terribile, noia dolorosa, mi ha colpito questo qui, ma nello stesso tempo mi è piaciuta tantissimo questa definizione, ecco, non ci avevo pensato, dico, di valutazione, come riconoscere il valore della persona, non riconoscere quello che non sa fare, ma quello che sa fare, che deve essere un punto di partenza se vogliamo veramente essere vicini ai nostri ragazzi e aumentare la loro autostima. Non partire dal voto negativo, ma dalla valutazione del valore, di quello, del percorso fatto per raggiungere un determinato obiettivo. Dobbiamo valutare quello, non a parità di voto dire vabbè, ti do 4 perché tu non sei arrivata al livello di quello che ha preso 6. No, perché se quella persona ha comunque fatto un percorso, noi dobbiamo riconoscere quel percorso e quel valore. Scusate, c'è tutta una serie di pensieri che mi sono venuti in mente, così strani, di idee che ce ne sono tantissime, però ecco, questa è la cosa che più mi sono messa persino a guardare Ferragnez e la perché nell'ultima puntata, che diceva: ma il mio sogno è quello di diventare miliardario, e io diventerò miliardario. Sicuramente è impossibile, cioè è impossibile per certi ragazzi non riuscire a realizzare i loro sogni. E mi viene in mente che forse si inizia già da quando sono neonati a prevenire i bisogni dei bambini. E una volta, cioè, si faceva aspettare, qualche volta il bambino piangeva, la mamma lo lasciava lì, poi si avvicinava e gli faceva capire che dopo il pianto c'era sempre un adulto, un qualcuno che gli poteva dare una mano. Adesso si previene il pianto, si previene il dolore. Io ho sentito, una volta mi è capitato, che avevo raccontato, che un genitore fuori della scuola che parlava, un nostro genitore parlava con un'altra mamma, e no, insomma, io andrò a scuola e litigherò perché mia figlia non deve passare quello che ho passato io, neanche lontanamente. Nessuno deve permettersi di fargli del male o di fargli provare del dolore. Il dolore certe volte è sano, come è sana la frustrazione. E quindi mancano questi tempi di attesa. Si realizza immediatamente quello che si vuole, e dopodiché cosa c'è? C'è la noia, perché fino a che non c'è un altro obiettivo raggiunto o qualcosa, queste volte è effimero, perché non è.
Scusi, interrompo perché c'era Don Cristiano, perché poi
anche perché
stiamo chiudendo.
Abbiamo già ceduto la parola. No, io sarò telegrafico, ho appuntato perché sono molto, molto rapido. Si parlava di cogliere risonanze che possono essere anche negative o comunque che lasciano perplessità. A me la definizione del cambiare vuol dire deludere le aspettative di chi mi sta attorno. Io toglierei il termine deludere e metterei sorprendere, perché secondo me è più omnicomprensivo la cosa. Invece una risonanza molto positiva è quando si è parlato di Marco Gui, perché quando ha iniziato a fare questo progetto, io sono uno di quelli a cui gli ha dato il foglio, perché Marco Gui vive a Mimercato, e quindi ero lì io a seguire il catechismo di suo figlio. Mi fa: no, tu cosa ne pensi? E avevamo discusso su questa cosa dell'uso dei social media e tutto quello che può essere attaccato all'uso di uno smartphone, che è uno strumento, e come tutti gli strumenti non sono né positivi né negativi, ma ci vuole un'educazione all'uso, questo è evidente, no? Tant'è vero che lui era stato contento perché io già da prima ai ragazzi che facevano la cresima proponevo ai genitori non regalare un oggetto, perché lo smartphone è il regalo della cresima, cioè una volta c'erano altre cose più cattoliche, adesso va bene, ok? E io dicevo, ho sempre detto ai genitori: regaliamo un'esperienza, cioè qualcosa che quando avranno 80 anni, riportandolo al cuore, cioè ricordandola, glielo scalderà. Lo smartphone che gli avrete regalato non se lo ricorderanno neppure, no? E quindi su questa cosa abbiamo discusso molto con Marco, ed era interessante anche perché sembra un po' una lotta donchisciottesca, nel senso che è veramente qualcosa di importante. Certo è che mi ha colpito positivamente quest'anno, Rogoredo quest'anno ha riempito il Duomo di Milano con 96 cresimandi, e è una delle parti di Milano col più alto tasso di ragazzi. Qui si riaprono le scuole medie che erano state chiuse, per cui, e gli educatori delle medie, proprio pensando al dopo cresima, hanno fatto questa idea di proporre un viaggio, e quindi hanno dato a tutti un biglietto del treno con un QR code, e però alcuni genitori si sono, però l'idea del QR code era in realtà per da dare per i genitori, perché si scrivessero in una chat dove arrivano gli avvisi, evidentemente, no? Però qualche genitore, ho saputo che sia un attimo rimasto lì, perché ha detto: si dà per scontato che abbiano il telefono, no? In realtà forse noi abbiamo sbagliato, nel senso che non abbiamo curato molto, l'idea invece era di coinvolgere il genitore nella cosa, però capisco che possa essere stato poco colto. Proprio su questo, una brevissima esperienza di quest'estate, io da anni che quando porto i ragazzi il telefono non lo usano, cerco posti dove non prende, così ancora peggio. Per cui, cioè, perché così non faccio neanche il cattivo, no? Lo prende, cosa ci devo fare? Che peccato! no? E ho passato una serata delle vacanze con i ragazzi di terza media, terza superiore, apparentemente buttata via, ho tralasciato il programma che volevo fare, alcuni giocavano a pallavolo, altri ci siamo messi con la mega cassa, agli adolescenti piace sempre fare rumore con la cassa più grande possibile, e ascoltavamo, abbiamo iniziato ad ascoltare la musica trap, e loro ascoltavano la musica trap e io li facevo ascoltare una canzone di quando io avevo 15 anni, no? Ci confrontavamo, no? Interessante perché un ragazzo classificato come DSA e con tutti i supporti eccetera eccetera, quest'anno aveva perso anche l'anno eccetera eccetera, sapeva cantare a memoria con una velocità incredibile tutte queste canzoni, no? Il problema di queste canzoni è cosa c'è dentro come il contenuto veicolato, che sono veramente spaventose, dove la figura femminile è ridotta veramente a un oggetto di consumo. Sono fermato anche i genitori quando ho fatto le riunioni, ricordiamoci che ai miei tempi si diceva la mia ragazza, la mia tipa al limite, adesso si dice la mia beach, che non essendo spiaggia, ma è un'altra cosa, ecco, come dire, attenzione, no? Allora, con i ragazzi ragionando su questo è stato interessante perché dicevo, ma questi sono sempre arrabbiati, gli ho detto, ma è possibile che voi ascoltate gente che è sempre arrabbiata? Ma perché? No? E allora, vabbè, nella proposta pastorale che noi mettiamo in atto c'è proprio di educare ad un ascolto di sé, no? E quindi a prendere il tempo per te. Ed è stato interessante come da quella sera, soprattutto quelli più grandi, ogni giorno loro hanno un tempo dedicato al silenzio personale e loro lo sfondavano ampiamente. Cioè quelli un po' più grandi dedicavano a questo tempo più di tre volte quello che era indicato, no? Questa cosa mi ha colpito perché vuol dire che qualcosa, perché dice, ma le tue canzoni Don sono lente, li faccio sì, però senti cosa dice, però è interessante, però richiede tempo, certo, le cose importanti richiedono sempre tempo, ecco, e questa cosa qua però secondo me riflette anche il mondo degli adulti che non si prende del tempo. Io faccio da qualche anno ormai, mi do occasione agli adulti di prendersi tempo, alle mamme, ai papà, tutti insieme, no? Del tempo per te, perché hai bisogno anche tu, no? Perché poi cosa succede? Che l'adulto, che comunque è sempre alla ricerca di una conferma, perché è naturale che sia così, no? La conferma la vede appunto nel benessere del figlio, come se il figlio fosse una proiezione di sé e dove non c'è la libertà. Io faccio sempre degli esempi, faccio un esempio di questa famiglia con tre figli, la prima, casa chiesa, una santa, premi dall'università, la mandano a studiare in Cina, cioè l'università gli paga il viaggio in Cina, il soggiorno in Cina talmente era brava, gli altri due, uno al riformatorio e l'altro a San Vittore, ecco. Ma come è possibile? Sono sempre gli stessi due genitori? No?
Non si è messo di cose
fredde. Esattamente, esattamente. Però questo nel mondo adulto, questo invece è così, no? Perché il figlio diventa l'esatto prodotto delle mie attenzioni. Non è vero. Questa cosa va sminata. Come va sminata l'altra cosa, che io faccio piangere le mamme, quando dico smettetela di proteggere i vostri figli dalle avversità della vita, perché tanto non ci riuscirete per tutta la vita. Poi avete dei ventenni che hanno la capacità di uno di 8 anni. Il problema è che poi i problemi da ventenne sono diversi. Per cui, ecco, io credo, e poi l'ultima cosa, la noia, io la definisco un senso di paralizzante incompiutezza. E io il problema di questi ragazzi è che la noia non la vivono dal punto di vista esistenziale, perché un reel, questi video di pochi secondi che ti fanno perdere ore, non te ne accorgi perché sono studiati apposta, ti fanno annoiare, ma non ti accorgi esistenzialmente che ti stai annoiando, perché la noia è qualcosa di positivo, perché mi spinge al cambiamento a un certo punto, perché arriva a un certo punto una fatica esistenziale, quel dolore che si diceva della noia, che mi dice, ma devo porre un cambiamento. Poi, chiaro, positivo o negativo, dipende come incanali la cosa, ma no? Ecco, forse il problema della noia di questi ragazzi è che non diventa esistenziale, hanno perso proprio un po' questo, no? Per cui, ecco, questo un po'. Comunque ringrazio veramente tanto, perché è interessante Poi noi stiamo cercando di far rete anche per la settimana di educazione, faremo un po' più di sempre più rete sul territorio, perché è importante.
Secondo me una cosa veloce, questa è la noia. I ragazzi hanno perso il piacere di essere desiderio, che questo qui, perché hanno tutto come fanno telefono, telefono, quello e quello, quindi il viaggio, viaggio. Una volta io aspettavo la bici se quindi ero promosso, mio padre, come tutto c'è questa attesa, questa cosa di quindi tu la usavi, adesso hanno tutto, quindi la noia secondo me è anche una conseguenza della mancanza di desiderio.
Vediamo l'ultimo intervento, sì, chiedendo proprio agli esperti, so che stanno friggendo, però, però avranno la possibilità, adesso vi daremo la data di entrare.
No, no, non lo fai dire. Okay. 5 minuti.
Adesso diamo subito la voce all'ultimo intervento, sapendo che è solo l'inizio, poi interveremo tutti nel proseguo, oggi era solamente un lancio.
Posso? Allora, a me la cosa che è risuonata più di tutti è l'aspetto di essere promotrice di un cambiamento, laddove cambiamento nei ragazzi, laddove vuol dire uscire da un ruolo che si sono costruiti o che gli è stato costruito attorno. Io sono un'insegnante di sostegno e sono un'insegnante di sostegno dell'ultima generazione, per cui mi sento sostegno alla classe effettivamente, nell'aspetto della creare risonanza nella classe, perché questa si ripercuote positivamente su tutti, anche sul ragazzo con la certificazione in virtù del quale mi trovo lì, lo sento veramente in maniera forte. E nel caso specifico quest'anno sono entrata in una seconda che non conoscevo e con le colleghe con cui lavoro ho visto proprio questa situazione in cui mi è stata presentata una classe un po' bassina didatticamente, non sono un granché, sono tutti un po' senza voglia, entro con questo preconcetto e mi trovo davanti 17 ragazzi splendidi, ognuno dei quali fa una cosa diversa che va dall'uncinetto al disegno, uno in particolare è l'attaccabrighe, stai attenta a lui perché è l'attaccabrighe, che è quello che effettivamente nell'intervallo va a punzecchiare, è quello che nell'intervallo dà fastidio, che è un artista stupendo, che è un genio della matematica e che non è la prima cosa che emerge quando si parla di lui. E allora il ragionamento lì davvero di squadra, davvero con i colleghi, perché da soli non ce la si fa, è come usare questa cosa che lui ha come grimaldello per farlo uscire da questo guscio, che è quello che invece si vede da fuori. E lì è un lavoro davvero lento e complicato, perché si va un po' per tentoni, perché delle volte vedo un piccolo spiraglio in cui lui arriva lì col suo blocco di disegni che non mi fa vedere volontariamente, lo lascia sul banco così, poi io che passo fra i banchi, ma questi sono i tuoi disegni? Sì, allora lì diventa... E dopo un po' invece mi ritrovo a doverlo sgridare perché ero un pentito al compagno tirando il calcio nell'intervallo, insomma alti e bassi, ed è un lavoro che è quello il centro di... Cioè io quest'anno quando penso al mio anno penso quella classe deve venire fuori, e deve venire fuori con trasformando le fragilità in qualcosa di bello da condividere e da mostrare agli altri. L'altro aspetto era quello della categorizzazione, perché siamo in fase di PDP e PEI e siamo bombardati nelle mail di centinaia di documenti burocratici che io vedo come una tutela, cioè per me il fatto che il ragazzino che non sa leggere sia catalogato in qualche modo mi permette di evitare che venga detto che è scemo e non sa leggere, però quella cosa diventa un'altra gabbia, per cui allora lui ha tanti strumenti compensativi e dispensativi, per cui alcune cose non gliele chiediamo proprio. Ed è da una parte una tutela, cioè io apprezzo il fatto che sia riconosciuto che lui funziona in un altro modo e che non è stupido e che ha un altro funzionamento.
Non d'altra voleva parte... legge, non voleva legge, voleva lei.
L'ultima cosa, e poi concludo le mie osservazioni, anche se veramente ho preso un miliardo di appunti e mi si sono aperte una serie di finestre, quella sulle barriere sociali, cioè sul fatto che le aspettative dei ragazzi che vogliono diventare miliardari perché vedono i Ferragnez verranno delusi nella vita probabilmente, perché non tutti ci arriveranno, perché partono magari da contesti svantaggiati, ma sono barriere sociali che noi abbiamo vissuto anche come generazione degli anni 80, parlo della mia, che è cresciuta pensando con dei genitori che mi hanno incoraggiato dicendo nella vita farai quello che vuoi, e tanti colleghi come me sono arrivati a scuola magari per vie traverse, e noi ci ritroviamo l'architetto 45enne che nella vita voleva fare il superarchitetto che invece fa l'insegnante di tecnologia, ed è una cosa con cui dobbiamo fare i conti, perché non tutti gli insegnanti hanno lo stesso lo stesso punto di partenza e si ritrovano in una realtà che è molto complicata. Non è l'insegnante degli anni 80 che faceva anche un suo lavoro, ma adesso le cose sono particolarmente cambiate. Quindi i miei tre punti fondamentali sono questi, poi ho altre tre pagine di roba scritta, però
per il futuro. Grazie, volevo solo dire una cosa: cosa fare con quel ragazzo per fargli
sì.
C'è uno strumento,
sì.
Ne parliamo, io dopo mi metto la tela per un altro,
sì, sì.
Negoziare,
okay.
Negoziare con il ragazzo, che vuol dire quali cambiamenti o quello che faccia io adulto affinché per te sia facile fare questa cosa, però va sviluppato.
Okay.
L'altra cosa che volevo dire è che, dove sono le parole? Ansia,
dove è andato in bagno?
Ansia, solitudine, noia sono parole e non sono cose, che vuol dire sono strumenti impotenti per comunicarci, vogliamo dire tanto, possiamo cambiare, rendere elastiche, metterci quello che vogliamo noi, sono parole e non sono cose. Noi abbiamo un difetto messo a punto da 2000-3000 anni, credo. Confondiamo spesso le parole, quando parliamo di cose astratte, confondiamo le parole con le cose, ok? Sincerità, bontà, bellezza non sono cose, sono impotenti, non coprono quello che veramente pensiamo quando diciamo elegante, bello, eccetera. Tenetelo presente, perché vuol dire che noi accenniamo a qualcosa ma lasciamo fuori tantissimo. Noia può essere la cosa che diceva il padre, può essere. Per gli antichi romani era, come si poteva, l'ozio, che era un bel colpo di fortuna, me lo posso permettere, posso studiare nella mia noia, per esempio. Va solo questo.
Allora, a me il compito di fare, allora, cogliendo anche un po' tutti gli spunti, no? Perché giustamente qui la comunità educante non siamo solo noi, sennò finiamo col parlare solo, tra virgolette, di scuola, di servizi, eccetera. L'intento del progetto è quello di allargare a macchia d'olio, come avete capito, quello che sostanzialmente stiamo apprendendo. Quindi, prima cosa, un ulteriore appuntamento, nel senso che la prossima volta, che sarà a gennaio, farà a gennaio perché? Perché sarà a gennaio, mi spiego. Allora, l'intento, come vi dicevo, a cascata è coinvolgimento, quindi adesso sicuramente avrete una sintesi di stamattina, abbiamo registrato tutto, poi con Fabrizio lavoreremo di sintesi e ve lo gireremo, prima cosa. Seconda cosa, questa sintesi, che al di là di riascoltare volentieri quello che hanno detto Dario e Marco e i nostri interventi, l'intento è quello di condividere con altri, per cui il compito, che però poi vi specificherò meglio, è che ogni, per esempio, scuola, così come ogni parrocchia, oratorio, coinvolga un numero di persone che possono essere docenti, genitori, i catechisti e le catechiste o gli educatori dei più grandi, gli allenatori sportivi, perché qui non abbiamo aperto il capitolo delle società sportive che noi intercettiamo, che è un altro grandissimo dramma che si sta consumando, ma un grandissimo dramma, vedo che Davide annuisce, ed è proprio qui le società sportive che avrebbero una grandissimissima possibilità, si stanno trasformando invece in un covo probabilmente di ulteriori frustrazioni. Quindi l'incontro sarà il 27 gennaio e abbiamo dovuto scegliere, questo perdonerete, ma purtroppo perché farlo la sera, assolutamente no, sarà un sabato mattina, è un sabato 27 gennaio, lo so, mi spiace perché noi lavorando chiaramente lo so che l'ideale sarebbe questo, chi in pensione, però se vogliamo avere tutti gli altri attori dovevamo scegliere questo sabato, quindi un sabato mattina, io poi scrivo le indicazioni via mail a tutti, dove ogni comunità, io poi indicherò anche, non so, portare due catechiste, tre, questo poi ce lo diciamo, due
insieme. Ognuno porta qualcosa.
Ognuno porta qualcosa e condividiamo. E l'occasione, bravissima, l'occasione è proprio quella di riascoltare il dottor Masoni, il dottor Nicoli, perché lì, giustamente, come diceva prima anche Mauro, cioè se dobbiamo confrontarci occorre che ci sia anche l'altra parte. Perché sennò il rischio è che giustamente si va in una sola direzione e poi diventa più difficile. Spezzo una lancia a favore dei genitori, come genitore. Allora, come genitore perché? Perché capisco che oggi è veramente complesso, molto complesso. Noi abbiamo passato circa 3 settimane con nostra figlia perché timidamente Agnese ci ha chiesto il cellulare, questo siamo partiti quest'estate, timidamente lei non l'ha voluto, la prossima esperienza è vero, noi abbiamo suggerito di regalare, quindi andremo all'acquario di Genova, siamo andati di qua, andiamo di là, insomma, eccetera, alla Cresima. Però ci accorgiamo che è proprio difficile per loro. Se la compagna di classe ti fa la festa di la festa di compleanno al bar di Harry Potter, tu devi andare vestito di Harry Potter, se no sei fuori dal gruppo. E vaglielo a spiegare a 11 anni che starò. Tu sei adulto e chiaramente hai gli strumenti per... Ma un bambino, una bambina, fa una grande fatica. Ecco allora che ancora una volta torna questo tema della protezione. E mi viene da dire che come genitori a volte c'è davvero l'angoscia, Simone l'ha appena provata, appena nato Tommaso, ma, e infatti noi gli diciamo, Tom, guarda Simo che questo è solo il primo dei tanti, quindi, ma non per angosciarti, però su questa cosa qui è proprio così. Quindi a volte, ecco, quando incontriamo i genitori che spesso sono spaventati, disorientati, io so dire l'ultima cosa rispetto alla scuola, alle parrocchie, è anche vero che forse un genitore spaventato e disorientato, penso anche ai servizi, va, secondo me, dietro quella rabbia, c'è in realtà un senso di grande frustrazione. Ecco allora che forse chi si occupa di educazione oggi deve essere più attrezzato. Dissi una volta a un professore di matematica, professore, guarda, si lamentava, gli dissi, guardi, immagini lei di essere un operaio della Fiat e le dicessero che o produce così la 500 o la licenza, ma lei cosa farebbe? Imparerei, ecco, insegnare questo, si impara.
A che ora?
Allora, il sabato 27 dalle 10 alle 12.30, però dalle 10 alle 12.30, poi do tutte le indicazioni perché qui sabato c'è il mercato, quindi però ci gestiamo, vi diremo le indicazioni, magari potremo far entrare la via Giovanna d'Arco, lo faremo ancora qui, la parrocchia ci ospita gentilmente e così in modo potrà essere un'occasione. Però vi scrivo tutto,
sì.
Anche per chi era assente, potete girarlo ai presidi, ai parroci, a chi non c'era, in modo che poi diventi un'occasione. Grazie, chi vuole, c'è ancora un caffè, se no buon appetito.
Grazie,
grazie
mille.
Grazie, grazie a voi.
Dove l'ho coinvolta?